Dicevo, il tema di oggi sono le fonti e la fondamentale distinzione tra fonti atto e fonti fatto, che come vedremo non è una cosa così banale. Qualsiasi manuale voi prendiate, temo anche il mio, vi dà la definizione dogmatica di fonte giuridica. Si dice dogmatica perché è un dogma, sono le definizioni di base. Dicasi fonte del diritto, l'atto o il fatto che è abilitato dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche. È inutile che ve lo scriviate perché c'è scritto sul manuale, ma quello è l'unico rischio, è scriverlo sbagliato. Invece oggi vorrei spiegarvi, mostrarvi la complessità di questa banalissima definizione, che dice fonte è uguale a atto o fatto abilitato dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche. Vedete, norme giuridiche sono parte dell'ordinamento giuridico e questa è la ricorsività su cui insistevo ieri. C'è un ordinamento giuridico. Questo ordinamento giuridico ha delle norme giuridiche, è fatto di norme giuridiche. Alcune di queste norme giuridiche, dette norme di riconoscimento, hanno la funzione di dire quali sono gli atti e i fatti abilitati a produrre norme giuridiche. L'ordinamento giuridico regola se stessa. Perché è importante questa distinzione tra atto e fatto? È perché questa distinzione è una distinzione basilare del diritto. Se io tiro un pugno al mio vicino di casa con cui ho dei dissapori, non so neanche chi sia veramente, è un atto o un fatto? È un atto giuridico oppure no? È un atto produttivo di norme oppure no? O un fatto giuridico, un fatto produttivo di norme? Che cos'è? Perché è un fatto? Beh, se produce conseguenze, d'accordo, questo è un rapporto di casualità, causalità, ma perché è un fatto giuridico? È un fatto giuridico tirare un pugno a una persona? Beh, sì. Certo, perché produce delle conseguenze che sono rilevanti per il diritto. Si suppone che lui non porga l'altra guancia, dimostrando di essere un cattivo cristiano, forse perché c'ha solo un naso, e di conseguenza mi fa una querela, una denuncia per percosse, lesioni personali, tentativo di omicidio, chissà che cosa. Per cui è un fatto, un accadimento. Il classico fatto, si dice, è la nascita. Questo è preso sempre ad esempio in tutti i manuali, chissà perché, come fatto. Uno nasce, voluto o non voluto, nasce. E quello è un fatto che viene accertato e da cui derivano una serie di conseguenze giuridiche. È una persona giuridica, ha dei rapporti con i genitori, viene riconosciuto, non viene riconosciuto. È titolare di diritti, già prima della nascita qualche diritto c'è, e così via. E un atto che cos'è? Invece, un atto è un comportamento volontario. Uno non è che ha deciso di nascere e nasce, ma uno ha deciso di fare un contratto e lo fa. Allora, il classico atto giuridico è il contratto. Noi stipuliamo contratti quotidianamente più volte al giorno, voi non ne rendete conto perché generalmente non se ne accorge, ma quando uno sale sull'autobus ha stipulato un contratto di trasporto. Bisogna vedere se salendo sull'autobus, acquistando il biglietto, obliterandolo, si può discutere, ma è un contratto di trasporto. Uno che compra il giornale stipula un contratto di compravendita. con tutta una serie di sue garanzie. Infatti, se fate 10 passi, apre il giornale, scopre che è bianco, torna indietro e dice: scusi, me lo cambia. E senza saperlo sta facendo valere una clausola del contratto di compravendita che si chiama garanzia. Voi comprate le scarpe, costano 200 euro perché sono di gran marca, alla prima pioggia si sciolgono, capita, è capitato con un paio di scarponi stupendi di montagna, con qualche imbarazzo perché è successo in montagna. Dopodiché cosa succede? Che voi andate dal negoziante e fate valere un contratto, una garanzia che è una clausola di un contratto, di un atto che avete stipulato. Generalmente si stipulano senza delle formalità, ma se voi volete fare un contratto di compravendita di una casa, di una macchina, di una barca, di una moto, di un motorino e così via, avete bisogno di certe formalità. L'atto è volontario e implica una qualche forma, più o meno accentuata. Per comprare il giornale non c'è una grande forma da seguire, per comprare un paio di scarpe neanche, però vedete, già lì una minima di formalità c'è, perché e chi vi vende il telefonino vi dice: questo scontrino fiscale vi serve anche da garanzia. C'è una certa formalità anche nella stipulazione di questo elementare contratto di compravendita di uno schifosissimo telefonino. Se volete fare il testamento, forse non è una delle prime cose che pensate di fare oggi, le formalità crescono parecchio, perché è un atto particolarmente rilevante, anche perché si fa valere quando chi l'ha fatto ormai non c'è più e di conseguenza non può più dire: ma io volevo fare così. E quindi si chiede che l'atto di volontà acquisisca una forma particolarmente garantita e rigorosa. A un certo punto voi comprate una casa e il notaio vi mette di fronte un atto contrattuale e vi dice: firmi qui. Il fatto di firmare è appunto un fatto. Voi state firmando e quello è un fatto accertato dal notaio. Ma è un fatto volontario, non è che sia involontario. È un fatto volontario. Anch'io do un pugno al mio vicino volendolo fare. Tanto è vero che se lo uccido è omicidio intenzionale, premeditato. Io scendo le scale e dico: adesso gli sfascio il naso, apro la porta e gli tiro un cazzotto tra gli occhi e lo faccio fuori. Quello è un atto volontario. Vedete come le due cose siano un po' complesse. Il contratto è un atto, ma la firma del contratto è accertato come fatto, è un fatto materiale, un fatto volontario che serve per perfezionare un atto. È un po', già così è un po' più complessa. Ora, nella grande famiglia degli atti e dei fatti, ci sono alcuni che sono abilitati dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche. Voi oggi probabilmente avete stipulato un qualche contratto, l'autostrada, il treno, l'autobus, il giornale, la ricarica del telefonino, qualche contratto probabilmente già stamattina l'avete stipulato, ma io suppongo che nessuno di questi atti o fatti che avete prodotti a loro volta producano norme giuridiche. A nessuno è scappato di fare una legge, un decreto legge oggi, vero? Allora, ci sono soltanto una piccolissima parte di atti e fatti che sono abilitati dall'ordinamento a costruire l'ordinamento giuridico, a innovare l'ordinamento giuridico, a generare norme obbligatorie per la collettività. Il Parlamento si riunisce, dice l'articolo 70 che ieri vi dessi, che le Camere hanno la funzione legislativa, il Parlamento si riunisce e discute, alla fine della discussione un deputato si alza e fa una proposta e il Parlamento vota. Questo è un atto parlamentare, ma non tutti gli atti parlamentari sono legge. perché per fare legge c'è un procedimento particolare. Può essere che questo voto sia su un ordine del giorno in cui impegna il governo a essere un po' meno presente in televisione. Il Parlamento vota questo ordine del giorno, che è un atto politico, ma non è un atto normativo. È un atto parlamentare che non è abilitato a produrre forme. Se il Parlamento vuole produrre norme, deve seguire un particolare procedimento e costruire un particolare atto che si chiama legge, che diventerà legge sul serio solo quando il Presidente della Repubblica la promulga e viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Fino a quel momento è un atto parlamentare, ma non è ancora un atto normativo. Deve esaurire tutto il procedimento per diventare un atto normativo. Così il governo vuole tante cose, ma per fare norme deve seguire procedure particolari, stabilite dalla Costituzione o nelle leggi. Se non segue quelle procedure, il suo atto, la sua decisione non avrà capacità di produrre norme giuridiche. Non tutti gli atti sono atti normativi, neppure tutti gli atti dei corpi preposti alla normazione sono atti normativi. Il governo fa un sacco di cose, fa nomine, fa decreti con cui conferisce dei soldi, stipula trattati internazionali, accordi, eccetera, ma se vuole creare un atto normativo, glielo dice la Costituzione che cosa deve fare. Decreto legge, decreto delegato, oppure fa dei regolamenti che stanno sotto, vedremo che cosa sono. Ma anche per fare i regolamenti c'è una legge che disciplina le procedure. Fuori da quelle procedure non ha prodotto un atto normativo. Allora, gli atti giuridici sono infiniti. Gli atti normativi sono pochi e tendenzialmente tutti nominati, hanno un nome in iuris, si chiama legge, decreto legislativo, regolamento governativo, regolamento ministeriale e così via, sono tutti nominati e sono tutti retti da una particolare forma. Quando un giurista parla di forma, parla di qualcosa che è legato al procedimento. Parola magica, procedimento. Ne parliamo dopo di che cosa significa procedimento. Procedimento è una successione di atti preordinati a un unico risultato, anche questo c'è scritto sul manuale, non preoccupatevi, ma ne parleremo a lungo del procedimento. Notate che questi procedimenti che creano atti normativi devono essere abilitati da una specifica norma dell'ordinamento giuridico, per cui se non c'è una previa norma di riconoscimento, non c'è il potere di produrre atti normativi, capite? Il che significa che di fronte a un atto che pretende di essere normativo, uno deve riuscire a capire qual è la base giuridica su cui è stato emanato, per riuscire a capire che tipo di atto sia. Se sia un atto normativo oppure no, perché se è un atto normativo ne siamo obbligati, ma se non è un atto normativo non siamo obbligati. Ieri facevo l'esempio di una risoluzione del Parlamento europeo che riguardava la scuola privata. Quella risoluzione del Parlamento europeo non è un atto normativo, perché l'ordinamento comunitario prevede che gli atti normativi seguano un certo procedimento. Quella era semplicemente una delibera politica. Un atto di indirizzo, vorrei che non è una norma giuridica, è un desiderio, un auspicio, un invito ai paesi a comportarsi in una certa maniera, ma non è una norma giuridica, ossia non innesca quella cosa che dicevate voi ieri in quell'area là, e cioè giudice sanzione. Attenzione! Nella nostra esperienza giuridica possiamo ridurre il discorso a una cosa che probabilmente il mio amico filosofo è meglio che non mi senta, ma che è una constatazione, come dire, pratica. Nelle nostre coordinate giuridiche non c'è norma giuridica che non abbia un giudice e una sanzione, perché questo è l'ordinamento giuridico, ma non c'è neanche una norma giuridica che non abbia prima di sé una forma, un organo e una norma di riconoscimento. Una norma di riconoscimento che dica quale organo con quale forme possa produrre che tipo di atto normativo. Chiaro? Sicuri che vi sia chiaro? Sono così bravo a spiegare? Va bene, grazie. Parliamo del fatto. Parliamo del fatto. Esistono fatti normativi? Esistono comportamenti che producono norme giuridiche e che non rispondano alle caratteristiche dell'atto? Cioè non c'è una norma di riconoscimento, non c'è un procedimento e così via. Allora qui, attenzione, c'è una grossa scissione tra quello che scrivono i manuali, non il mio, e ma per esempio quello che di solito vengono usati, il Simone, queste altre cose miserevoli, diffidate perché sono proprio sbagliati. Esiste una profonda differenza tra ciò che si scrive in alcuni libri, un po' vecchi o di pessima qualità, e ciò che è la realtà. Una profondissima, quasi drammatica differenza, perché questo dei fatti normativi è il problema della teoria delle fonti oggi. Quando si parla di fatti normativi, tutti, dico tutti, hanno in mente una cosa, che è la consuetudine. La consuetudine è quel comportamento ripetuto nel tempo a cui la gente ricollega il senso della doverosità. È una fonte tipica del diritto canonico, del diritto romano, una fonte di tutti gli ordinamenti risalenti, perché è una fonte spontanea. Voi vivete in un villaggio medievale, nessuno esce da quel villaggio, si vive lì sperando che non arrivino i barbari. In quel villaggio si applicano alcune norme che sono diverse da villaggio a villaggio. Alcune regole, come si taglia l'erba, a chi tocca raccogliere i frutti, dove si può pascolare la capra, dove no, a quanti metri dal naso si deve mettere il maiale, una serie di cose, cosa si fa quando uno muore, cosa si fa del figlio scemo, chi lo accudisce, cioè sono tutta una serie di comportamenti che sono regolati dalla comunità, normale che sia così. Questa comunità stanzia là da alcuni secoli, nessuno si è mai posto il problema di sapere chi abbia fondato quel comportamento. È un comportamento che è ritenuto doveroso, sempre ripetuto, per cui alla vigilia della ricorrenza tutte le vecchine si incontrano, si scambiano i regali, se uno non la fa viene esclusa dalla collettività. Dico, ma che cosa succede? Sta male, è diventata matta. No? Ci sono dei riti. In parte sono anche riti religiosi, magici, sociali, eccetera. Parte di questi riti creano dei meccanismi obbligatori. E allora la giustizia veniva amministrata applicando queste consuetudini. Se voi studierete su un buon testo una materia estremamente interessante che è il diritto medievale, dite, oh, che palle! Il diritto medievale è una cosa molto interessante, è anche il diritto comune. Vedrete che tra la caduta dell'impero romano, che era un impero giuridicamente molto simile al nostro per certi aspetti, per certi piccoli aspetti, e l'imbarbarimento del Medioevo fino diciamo al Rinascimento, tutta la vita degli europei è stata retta da meccanismi consuetudinari. Perfino il signore, il principe, era sottoposto alle consuetudini. Lui era la somma autorità giurisdizionale, diremmo noi, era il sommo magistrato, lui aveva la bilancia della giustizia. Al signore si ricorreva quando si litigava per appunto le questioni fra contadini. Era lui, applicava le consuetudini del posto ed era avvinto, era legato dalle consuetudini del posto. Quando gli inglesi tagliarono la testa a Carlo I, perché voleva fare il re assoluto, gli tagliarono la testa accusandolo e processandolo per aver violato la lex terre, la consuetudine inglese. che era una consuetudine che lo sottoponeva a una serie di regole di rispetto del Parlamento e così via. Era la consuetudine che è stata valere nei confronti di un signore che pretendeva di essere absolutus e che invece non gli ha detto: guarda, sei solutus, e anzi, già che tu non lo capisci, ti tagliamo la testa, così abbiamo risolto il problema. Allora, voi vedete, nel nostro DNA giuridico la consuetudine è presentissima. È presentissima nel senso che è nella storia della nostra esperienza giuridica la consuetudine. Però se voi oggi cercate una consuetudine nel nostro ordinamento, non la trovate proprio, non c'è, è sparita. Ci sono i cosiddetti usi commerciali. Lo studierete leggendo il codice civile, soprattutto in materia di contratti. Ogni tanto il codice dice: questa è la regola, salvo che non vi siano usi commerciali locali. Che cosa vuol dire questo? Ci sono alcuni esempi tipici, no? Le locazioni abitative sono in parte rette da usi. Come uno lascia la casa a fine locazione è normato da un uso, il più delle volte, anche se magari questi usi non sono più praticati. Ricordo una norma che valeva a Pordenone, per cui la casa si doveva lasciare coi muri bianchi. Uno se l'ha dipinto a fiorellini, quello che entrava l'avrebbe voluto avere coi fiorellini uguali, ma lui deve lasciare i muri bianchi. Questo è un uso locativo. Così come ci sono usi commerciali, soprattutto legati a riti antichi. Si narra che i coltivatori mantovani, quando vendono una vacca, dopo aver lungamente contrattato il prezzo della vacca, si sputano la mano e si danno la mano. Raffinati. Molto bene, molto bene, molto, molto bene. E non so se lo facciano ancora, forse da quando ci sono certe malattie infettive, magari un piccolo guanto di lattice prima non sarebbe male. Però questi sono usi, e sono usi che sono valsi fino a un certo periodo, tanto che non so se questo sia ancora in uso nel mantovano, ne dubito, e sono valsi nel senso che, essendo richiamati dal codice civile, il giudice accertava il fatto di fronte ai testimoni: ma questi si sono sputati nella mano, se la sono stretta, sì. Allora, contratto è valido, perché è indirettamente riconosciuto dal codice civile, capite? Ma siccome è un fatto, il giudice lo deve accertare come qualsiasi altro fatto. È compito di accertamento dei fatti. Chi veniva da destra? Venivo io da destra, testimoni, sì. Lui a quanto andava? A 40, tu andavi a 180, colpa tua. È un fatto. Io ricavo delle conseguenze di applicazione delle norme dai fatti, e i fatti li accerto. Solo che uno di questi fatti ha valore normativo, genera norme giuridiche, norme obbligatorie. Però è accertato come un fatto. Nelle camere di commercio ci sono delle raccolte degli usi commerciali, ma si dice che queste raccolte sono semplicemente uno strumento di conoscenza, non hanno valore ufficiale, nel senso che l'avvocato interessato a far valere lo sputo sulla mano si porta la sua raccolta di usi commerciali del mantovano, gliela sbatte davanti al giudice e dice: il giudice vede, c'è scritto che la vacca si usa venderla così. Allora il giudice dice: bene, sì, questo quando è stato pubblicato? Nel 2004, sì, ma io so, perché ho fatto gli accertamenti, che da almeno 10 anni non si usa più. Non è più questo l'uso non esiste più. La gente se ne è liberata. Le consuetudini hanno questo di incredibile, che sorgono non si sa perché, ma semplicemente perché c'è un comportamento ripetuto nel tempo. Qualcuno dice anche perché c'è un errore, nel senso che la gente pensa che quel comportamento sia obbligatorio, ma non è questo, non è l'errore, è che siccome il comportamento è ripetuto, si ritiene che sia necessario continuare. Farsi gli auguri per Natale non l'ha prescritto mica il medico, non c'è una norma giuridica, però tendenzialmente lo si fa. Anche chi non è cristiano, non è credente, appartiene a un altro rito, quando incontra qualcuno dice: ah, tanti auguri. Uno pensa al bambino e all'asinello, l'altro pensa allo zampone con le lenticchie, sono fatti loro, però si fanno gli auguri ed è considerato una consuetudine sociale. con quelle sanzioni tipiche che sono di un'organizzazione sociale, per cui se tu non lo fai, quell'altro dice, ma guarda che caffone. Io gli auguro buon Natale, gli rispondo, no, sono ateo, ma tu non sai, anche ateo, ma sei soprattutto un caffone. E di conseguenza ne terrò conto delle mie future relazioni sociali con te. Questo è il massimo della reazione che si dà, per semplice fatto che non c'è la giuridicità. Uno non può andare dal giudice dicendo, lui non mi ha fatto gli auguri. Il giudice lo fa ricoverare il manicomio, non quello criminale, quello normale, perché è completamente scemo. Allora, le consuetudini nel nostro lineamento non ci sono mica tanto. Sono proprio interstiziali, sono minime, sono cose abbastanza prive di significato e sono tutte quante attinenti ad atti di carattere privato, non a caso è il codice civile che richiama qualche volta, mai consuetudini, gli usi. Nel diritto costituzionale vedremo che c'è qualcuno che sostiene che esistono delle consuetudini, ma vedremo anche che questa non ha molta ragione di essere. Ne parleremo un po' più in là. Però nella nostra esperienza giuridica attuale, in cui le consuetudini praticamente non esistono, credo che non vengano richiamate nelle aule dei tribunali se non con una frequenza, non so, 1 su 10.000, una cosa del genere. Invece nel 50% dei processi di fronte ai giudici italiani si parla di altre fonti, fatto. E 50% è una sottostima. Per quale motivo? Questo è il punto difficile. Ho molto insistito su questa icona dell'ordinamento giuridico che si autochiude, no? Norma giuridica, ordinamento giuridico. C'è un ordinamento giuridico che qualifica gli atti che possono produrre norme giuridiche. E come vedete, questo cane che si mangia la coda dà il senso del cerchio magico, e il cerchio magico è una figura mitologica che dà il senso della chiusura, il cerchio è chiuso. L'ordinamento giuridico è chiuso, e che questa chiusa magica dell'ordinamento giuridico si chiama sovranità. L'ordinamento giuridico sovrano, come vi dicevo ieri, si basa sulla chiusura, e cioè sulla esclusività. La definizione di fonte, vedete, che è perfettamente coerente col cerchio magico. È fonte, dato il fatto che le norme giuridiche dell'ordinamento definiscono, abilitano a produrre norme giuridiche. Che vuol dire che l'ordinamento giuridico a dire come si autoalimenta, è un sistema di autoalimentazione ed è chiuso, autosufficiente, autonomo e originale, perché non deriva da altre cose. Passato al mio collega internazionalista, perché il discorso che sto facendo lo riguarda. Ora però nell'esperienza moderna noi non viviamo in stati blindati, in ordinamenti chiusi. C'era la buonanima, come si chiamava benevolmente il Duce, che aveva creato l'autarchia d'Italia fascista, che era autonoma e blindata, autoreggente, senza riferimento alle calze. E il nostro ordinamento invece non è così. Il nostro ordinamento non è affatto autosufficiente, non è affatto autosufficiente, perché è immerso in altri ordinamenti. Uno è quello appena passato, c'è l'ordinamento internazionale, che è un ordinamento costruito tra stati, ma è un ordinamento a sé, con proprie giurisdizioni e proprie regole. Se volete sapere come funziona l'ordinamento internazionale, prima cosa si prende il Trattato di Vienna sui trattati, che disciplina la formazione, l'interpretazione e le conseguenze dei trattati internazionali, come dire, quello è la norma di riconoscimento, una delle norme di riconoscimento dell'ordinamento internazionale, che come tutti gli ordinamenti pretende di essere esclusivo. Per cui è in conflitto con il nostro, per certi versi, perché entrambi gli ordinamenti pretendono di essere esclusivi. Ma poi ce n'è un terzo, ancora più presente, che è l'ordinamento della Comunità Europea. Unione Europea. Perché è più presente? Perché l'Unione Europea non è più un ordinamento internazionale, di questo parleremo più avanti diffusamente, ma è un ordinamento di strano tipo, un po' indefinibile con le categorie pregresse, che è una via di mezzo tra un'organizzazione internazionale e una federazione, che è una forma statuale. Sta di fatto che la Comunità Europea ha una propria atto fondamentale, che è il trattato, e questo trattato ha le sue norme di riconoscimento, e il trattato abilita alcuni atti degli organi della comunità a produrre norme che si applicano direttamente in Italia. Su questo faremo un bel pezzo di corso, perché è una cosa importantissima, capite? Per cui il nostro ordinamento è continuamente bucherellato da norme che vengono da organizzazioni diverse. E il nostro ordinamento finora, fino alle ultime sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, ha detto che queste norme che vengono da ordinamento diversi non sono considerabili come norme atto, prodotte da atti, ma sono fatti normativi. Perché sono fatti normativi? E questo è il problema. Perché sono deliberate da organismi. Per fare un regolamento comunitario ci si perde un bel po' giocando tra commissione, parlamento, consiglio, e poi si va avanti con delle procedure piuttosto complicate, alla fine viene un testo scritto, anche spesso ben scritto, pubblicato sul Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, garantito dalla giurisdizione della Corte di Giustizia. Come si fa a dire che quello è un fatto? Ma perché noi abbiamo sempre in mente la consuetudine. Quello è un atto, certo che è un atto, ma è un atto dell'ordinamento giuridico comunitario, dicono i nostri giudici. Quello è un atto nell'ordinamento giuridico comunitario, perché in quell'ordinamento giuridico è abilitato a produrre norme giuridiche. Ma nel nostro ordinamento giuridico non è un atto, è un fatto. È un fatto che è accaduto fuori dal nostro ordinamento. E perché una serie di ragioni produce conseguenze nel nostro ordinamento. Su questo vi intratterrò la prossima ora.